se vi sedete si comincia, eh?
Ho bisogno delle...
No, aspetta, non ho sentito, scusa Silvia.
Allora dicevo, siccome io devo, cioè, causa funerale, alle 4:20 devo andare via, quindi le interrogazioni non so come... O si fanno prima o si rimandano a settembre, se non ci si fa.
Allora, siccome c'è già il numero legale, se vi sedete intanto si comincia a fare l'appello. Così si parte con la delibera, che è quella del fiume, che mi sembrava che anche altri volessero intervenire, mi sembra più opportuno. Do la parola al dottor Duceschi, grazie.
Buonasera, allora riprendiamo la seduta pomeridiana, l'adunanza del 1 agosto 2016 del Consiglio Comunale. Alberti? Silvia. Bartolozzi? La vista, sì. Benelli? Lo vedo. Berselli? Bianchi? Biffoni non lo vedo. Calussi? Calussi c'è? Mi sembrava di sì. Capasso? Carlesi? Lo vedo. Cenni? Lo vedo. De Rienzo? Lo vedo. Garnier? Giugni? Lo vedo. La Vita? Lo vedo. Lombardi? Longo? Longobardi? Mennini? Milone? Non lo vedo. Mondanelli? Non lo vedo. Napolitano? Pieri? Non la vedo. Rocchi? Roti? Santi presente. Sansò? Presente. Sapia? Sciumbata? Silli? Tassi? Tropepe? Lo vedo. Vannucci? Verdolini? Biffoni, Calussi, sì. No, Cenni c'è qui. 19, va bene.
Posso dare inizio? C'è il numero legale. C'è il numero legale, do inizio alla seduta, si riparte dal punto 3, la proposta di delibera riqualificazione dell'area pubblica lungo il corso del fiume Bisenzio e formazione del parco fluviale. Do la parola all'assessore per la relazione introduttiva, che credo ne abbiate bisogno, giusto? La relazione la volete, se no passo avanti. Capasso dice di no. Ah, ok, no, ma siccome Cenni non la considero, perché...
Eccomi. Sì, allora, dunque, il progetto, tra l'altro, se poi ci sono anche delle immagini, sì, comunque, diciamo, il progetto che oggi sottoponiamo all'attenzione del Consiglio Comunale è una approvazione di un'evoluzione del progetto che è già stato presentato l'anno scorso, o quantomeno che è stato sviluppato l'anno scorso. Perché viene ripresentato il progetto? Questa è la cosa importante. Soprattutto perché si passa dal Consiglio Comunale? Perché il progetto nel corso di questo anno si è arricchito evidentemente di tematiche e di approfondimenti progettuali, pur rimanendo nell'ambito delle stesse caratteristiche architettoniche e di progetto. Ma nel corso di questo anno c'è stata una approfondita riflessione svolta all'interno della Giunta, svolta all'interno degli uffici comunali, svolta insieme alle associazioni che già oggi occupano le rive del Bisenzio e svolta insieme ad istituzioni pubbliche importanti della città, in particolare l'ASL, la Società della Salute, il PIN, su una domanda di fondo, cioè che cosa è questo parco? Perché questo oggi è già un parco, è un parco che viene utilizzato da molti cittadini, viene utilizzato per camminare, viene utilizzato per quelle che si chiamano pratiche di vivere bene. ma se siamo ripartiti sostanzialmente dalla motivazione iniziale, cioè quella di trattare questo grande polmone verde della città, che ricordiamocelo è un polmone di circa 170 ettari che attraversa per 8 km il territorio pratese, ha quindi due percorsi sulle due sponde di 8 km l'uno, quindi diciamo è effettivamente il più grande parco della città oggettivamente. Ma la vera sfida, e da qui è partita la domanda, è quella di trattarlo come un unico vero parco. Un unico vero parco che appunto ha l'esigenza di avere dei punti nei quali garantire maggiore sicurezza, ha dei punti nei quali dover garantire dei servizi, ha dei punti nei quali dover dare ed erogare dei servizi minimi alle persone, eccetera, eccetera. Quindi il progetto, per come è stato impostato fin dall'inizio, va in questa direzione, avere un'organizzazione ed una progettualità unitaria che di fatto lo identifichi come un unico grande parco. La domanda vera che ci siamo posti, quindi a questo punto rispondo, è: che cosa è questo parco? E la risposta è avvenuta nel tempo, appunto parlando con chi il parco lo utilizza, con chi ha delle idee su questo, e ci siamo dati una risposta molto importante, che di fatto porta lo stesso progetto architettonico che era stato presentato in precedenza all'interno di un dibattito internazionale che è in corso negli ultimi anni e che affronta un tema fondamentale per l'uomo, cioè quello della salute. Quindi questo è un parco che è destinato a ad incentivare i cittadini a quelle che sono le buone pratiche di vivere sano, che vanno nella logica della salute pubblica. Ma cosa significa questo? Significa che di fatto la revisione del progetto che è stata fatta, e quindi ora ve lo illustro brevemente, è stato quello di immaginarsi e di considerare il parco fluviale per quello che è, cioè una linea di verde che attraversa la città, ma dalla quale si va verso un comparto ambientale fondamentale come quello della Calvana a est e il centro storico cittadino a ovest, con potenziali percorsi molto interessanti, ad esempio passando lungo le gore, quindi offrono la possibilità di sperimentare temi di archeologia industriale sull'origine della città, e quindi diciamo che questo è un luogo da cui si parte e si va verso la città. È un parco quindi che attraversa la città, che lo si può percorrere nella sua direzione, ma è un parco che può essere il punto di partenza per andare a sperimentare la città nella sua componenti ambientali e storiche. Quindi già qui vedete che alla declinazione di parco destinata alla salute pubblica si aggiunge un ulteriore tema potenziale del parco, cioè quello di un potenziale punto da cui partire per interessanti percorsi, nuovi percorsi turistici, sia da un punto di vista ambientale. La Calvana è piena di percorsi turistici, è pieno di storie, è pieno di reperti, è pieno di luoghi che merita visitare, come il centro storico e le gore della città di Prato. Quindi parco per la salute pubblica, parco per incentivare il benessere dei cittadini, lo star bene dei cittadini, e potenziale luogo che abbia la possibilità di incrementare l'offerta turistica della città. A questo punto abbiamo sviluppato il progetto su due documenti fondamentalmente. Un documento che è il documento progettuale, e quindi che prevede sostanzialmente che lungo il Bisenzio esistano tutta una serie di punti che erogano servizi e che sono quelli che derivano dalla riprogettazione e dalla rimodulazione di container usati, e quindi appunto rientrando in quelle che sono strategie generali che ci guidano, cioè l'essere contemporanei di questa città, l'essere una città nella quale si fanno pratiche di riuso da sempre, quindi avere una sapienza da questo punto di vista, e quindi riutilizzare delle cose che sono arrivate a fine vita, trasformarle e farle diventare qualcosa di nuovo, e accanto a questo abbiamo sviluppato un progetto, abbiamo chiesto all'ASL di sviluppare un progetto proprio che vada nella logica di inserire quelle che sono le indicazioni che vengono date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Carta di Toronto, quindi documenti e programmazioni che hanno un avallo scientifico della comunità internazionale e che scientificamente hanno dimostrato nel tempo che rappresentano delle pratiche che migliorano la salute pubblica, e di inserirle in questo progetto. Quindi diciamo l'ambizione è quello di inserire a questo punto il parco, il progetto di reversibility, in questo dibattito internazionale che è in corso e che affronta un tema fondamentalmente, cioè come l'urbanistica, come la progettazione dello spazio pubblico, come la progettazione dei parchi, come la progettazione di pezzi di città possano avere un'azione propositiva e attiva nei confronti della salute dei cittadini. Entrando quindi nel dettaglio, vedete che l'impostazione è rimasta la stessa. E appunto qui abbiamo il percorso del Bisenzio, la Calvana, la zona nord della città, il centro storico. Esistono una serie di punti che già oggi sono interessati da punti nei quali vengono erogati servizi, nei quali ci sono attraversamenti lungo il Bisenzio, e vedete che da qui in realtà si procede e si va verso la città. Questi sono gli elementi che vengono inseriti nell'ambito del progetto, quindi container, aree attrezzate, itinerari tematici di progettazione da potenziare, tracciati di piste ciclabili esistenti, di progetto, eccetera. Quindi diciamo è un progetto che investe chiaramente una buona parte della città e come tale affronta nuove progettazioni di piste ciclabili e connessioni con aree ambientali esistenti. Se avete visto la slide precedente, è stata individuata una divisione del territorio ambientale e storico in anelli, quindi che di fatto vanno a definire quali sono le aree di interesse di alcuni pezzi e di alcuni brani del parco fluviale, e quindi cioè quelle aree che dal parco fluviale possono essere accessibili e visitabili grazie a percorsi esistenti o di progetto. Ecco, e quindi questo qui poi alla fine è lo schema finale del progetto, dove vedete che esistono 16 punti nuovi, alcuni dei quali che presentano delle strutture, altri invece che semplicemente derivano da una riprogettazione e riprogrammazione dell'esistente, che di fatto vanno a creare un sistema continuo di punti nei quali si erogano dei servizi, e che potenzialmente appunto ognuno di questi va ad agire nell'ambito del comparto urbano in cui si inserisce. Alcuni di questi, lo vedete, hanno il simbolo del container, quindi hanno delle strutture, altri si tratta semplicemente di progettazione dello spazio pubblico o la riqualificazione di qualcosa che esiste già. Il progetto in questo momento quindi prevede 16 aree, ci sono 8 aree che contengono container, ci sono 8 aree di sosta con gli APCAR, 5 aree attrezzate, 8 km di sviluppo lineare con 18 km di ciclabili, di cui 3 di nuova progettazione. Gli elementi architettonici, come detto, sono quelli che sono già stati presentati alla città in una fase precedente, e quindi i container e le cosiddette APCAR, cioè quindi elementi che affrontano il tema di occupare il suolo in modo temporaneo, leggero, movibile, contemporaneo, diciamo che appunto va nella logica del riuso e di quella che in generale è una filosofia della sostenibilità che oggi affronta i temi del costruire utilizzando un qualcosa che deriva da un fine vita di altre cose. E quindi ora brevemente vi faccio vedere una serie di aree con fotomontaggi che riguardano potenziali interventi: a Gonfienti, la zona della fiera, del parcheggio della fiera, i giardini di Viale Montegrappa, nel primo tratto di Viale Montegrappa, il Lago degli Alcali, quindi la zona di fronte a Via De Gasperi lungo il Lago degli Alcali, il giardino di Viale della Repubblica posto accanto alle scuole Piero Cironi, una zona ai Lecci, il Ponte Petrino, lo stadio, quindi scorro per farvi vedere quali sono le soluzioni, il Bastione delle Forche, il Ponte Mercatale, la zona del Serraglio, che è oggetto del primo progetto che parte in realtà, perché è stato approvato il progetto definitivo esecutivo la scorsa giunta, e quindi questo, come sapete, è già stato oggetto di un intervento importante che ha portato alla realizzazione di un campo da basket. Grazie allo stimolo e alle sollecitazioni che ci sono venute delle associazioni cittadine, e quindi continuiamo nell'opera di riqualificazione, inserendo a questo punto un container bar e una cupola geodetica per realizzare il parkour. Una zona del cantiere destinata appunto ad avere dei container è una zona per il gioco dei bambini, aree nel Ponte Datini, il Parco degli Ulivi, il Giocajò, per finire all'anfiteatro di Santa Lucia. Quello che è importante è, credo, questo. A questo punto, diciamo, la volontà di coinvolgere il Consiglio Comunale nasce sicuramente per l'importanza del progetto, e nasce anche in relazione ad un altro aspetto, cioè la volontà di condividere questo progetto con la città. E quindi è inevitabile che il punto di partenza per una condivisione con la città non possa che essere, e che non possa che partire, dal Consiglio Comunale. Diciamo, l'ambizione di un progetto di questo tipo dovrebbe essere quello che non è il progetto di un'amministrazione, è un progetto di un parco, ripeto, che attraversa la città per 8 chilometri, e quindi l'idea e diciamo, l'ambizione è che questo diventi un progetto della città, per la città. È un progetto che la città lo fa proprio e lo fa diventare un qualcosa che diventa utile nelle sue finalità. L'idea a questo punto quindi è quello di, diciamo, se il progetto verrà approvato, di andare avanti e presentarlo dopo le vacanze, quindi dopo il periodo di interruzione estiva, alla città, proponendo cosa? Qui il vero tema di un progetto di questo tipo è la gestione di questa funzione, di questa filosofia di intervento. E quindi la volontà è proprio quella di condividere un percorso con la città, aprendo il dibattito attraverso un grande tavolo partecipativo, percorso partecipativo, town meeting, chiamiamolo come ci pare, aperto a chi è interessato ad agire all'interno di questo parco, dando due documenti: da una parte il progetto architettonico, dall'altra parte il progetto scientifico. Progetto scientifico che, ripeto, ha questa finalità, la finalità ultima della salute pubblica. E quindi condividere con le associazioni, anche partendo dal regolamento dei beni comuni, che è un regolamento che è in fase di decifrazione e di sviluppo in questo momento, delle possibilità di gestione innovative, con una finalità importante: la condivisione del progetto, la consapevolezza che il progetto architettonico, al netto della sua filosofia, può essere modificato, ma la condivisione del progetto scientifico di fondo. E quindi immaginandoci che quei punti e quei container o quei punti che erogano servizi non sono dei punti che aspettano che ci vada chi già oggi frequenta le piste ciclabili a comprare qualcosa da bere, ma che siano all'opposto, che siano dei punti che siano in grado loro stessi di attrarre i cittadini, che siano in grado di erogare servizi, che siano in grado di diventare i punti di un unico grande parco. Per questo motivo che la volontà è quella di estendere la riflessione alle associazioni che operano nel sociale, nel sociosanitario, nel terzo settore, nel culturale, nello sportivo. E in tutto questo fare un ragionamento in cui il parco si configuri davvero come un unico grande parco, quindi con forme di gestione, con un soggetto unico, piuttosto che con un coordinamento di tutte le associazioni che agiscono all'interno, dove la richiesta che faremo sarà quella di un coinvolgimento diretto da parte dei cittadini e delle associazioni nel costruire questo progetto. Qualcuno sarà disponibile a gestire gli spazi, a prendere in carico alcuni pezzi di questo parco, qualcun altro sarà disponibile a sviluppare delle azioni e delle attività nell'ambito di un calendario annuale che diciamo, potrebbe essere un'offerta continuativa nei confronti della città da parte del parco. È un processo in divenire, è un processo che intendiamo aprire alla città, e quindi questo lo vorremmo considerare come un punto di partenza per una grande opera che va ad agire su un tema estremamente importante in una forma nuova, che è quella della salute pubblica.
Grazie assessore Barberis. C'è nessuno che vuole intervenire? capogruppo Scendi, grazie.
Io credo che, anche come si diceva un attimo prima, per quanto riguarda quello che è la futura o possibile ristrutturazione nell'ambito del Fabricone, io credo che preoccuparsi o cercare di dare una soluzione al Parco Fluviale del Bisenzio sia una delle altre opportunità che questa città ha. Perché, se si vuole, credo sia una delle poche città in cui il fiume interagisce poco sul resto della città. Per cui la linea con la quale viene tracciato questo primo inizio di lavoro intorno alla possibilità di, diciamo, di valorizzare quello che è la componente anche estetica e di salute che intorno alle rive del Bisenzio può venire, è indubbiamente una, come dire, un'operazione che vedrà la nostra partecipazione in maniera estremamente attiva. E senza anticipare quello che può essere il discorso della dichiarazione di voto, ci esprimeremo in maniera estremamente favorevole circa questo progetto, anzi, forse suggerendo e spingendo ad avere ancora più coraggio. Nell'ambito di tutto questo, avevamo già cominciato della precedente giunta a cercare di dare senso a questo e avevamo anche lì elaborato un tipo di progetto, addirittura avevamo arrivato a pensare anche ci dovrebbe essere la documentazione di fare una piscina a margine nel discorso del Bisenzio, per cui anche delle opere strutturali importanti, ma proprio perché crediamo fondamentale il recuperare quest'area all'interno e al godimento dell'intera città sia un fatto estremamente fondamentale. Per cui nell'ambito di un inizio, diciamo, di presa di discussione di quello che può essere l'evoluzione futura di quell'area lì importante, perché giustamente sono 170 ettari che si sviluppano, che possano essere in qualche maniera motivo di attrazione non solo per i pratesi, ma anche per chi da fuori può venire a godersi un ambito così, visto che è così intonso a partire dalle rive, è così destrutturizzato, per cui fortemente in un sistema ambientale, noi potremmo proprio pensare via via che i vari progetti iniziano, e soprattutto perché qui si tratta di un hardware, poi c'è da vedere il software come farlo funzionare, cioè in che maniera poter far sì che quelle previste attività di accentramento, di attrazione possono diventare effettivamente qualitativamente molto alte, perché non ci scordiamo anche i problemi della nostra città in cui al momento stesso in cui si offre qualche cosa c'è da stare attenti che non si trasformi in qualcosa invece di estremamente negativo, soprattutto per i forti problemi di droga, di come dire, reati vari che possano essere commessi. Per cui tutte queste aree bisogna cercare in qualche maniera di farle diventare dei motivi di buona attrazione, perché poi dove c'è la gente c'è anche meno frequenze in senso negativo. Che da questo punto di vista è una sollecitazione, insieme al cercare di dare una soluzione intelligente a una possibile futura evoluzione di quest'area, in senso positivo anche come attività e anche come occupazione in una situazione in cui la nostra città ne ha fortemente bisogno, anche di avere forse più coraggio a pensare di qualche cosa più strutturale, perché credo che in questo senso possa effettivamente, una volta visto e avviato un metodo, un modo, un costume, anche un'abitudine della città in una certa direzione, può aiutare meglio, visto anche sono zone non così residenziali tali da qualche maniera compromettere anche quello che delle volte in centro è la famosa diatriba tra chi ci vive e chi in qualche maniera va a goderla, di trovare quella soluzione di allargamento della vita che si svolge all'interno della città, non solamente nel centro storico ma anche in questo, non certamente per diminuire quello che è attualmente il centro, ma per potenziare, per poter essere attrattivi anche per altre aree e per altre città che sono vicine a noi e possono venire a goderne i benefici di una attrazione che Prato ha, ma che in qualche maniera è sempre stato un corpo estraneo rispetto alla città stessa. Per cui da questo punto di vista si dà fin da adesso la disponibilità massima in tutte le commissioni dove sarà discusso questo di collaborare per vedere di dare la miglior soluzione a questo, diciamo, progetto, ma soprattutto a quest'idea di vedere come valorizzare il fiume, che vita dargli e come integrarlo con il resto della città. Buon lavoro.
Grazie capogruppo Scenno, è iscritta a parlare la consigliera La Vita. Grazie consigliera.
Sì, grazie Presidente. No, solo una curiosità, perché poi l'intervento lo farà il mio collega Capasso, però se dopo l'assessore mi risponde. Come mai i container non sono stati previsti in legno ma in credo ferro, da quello che si capisce o vede? Grazie.
Consigliere Giugni, ho iscritto a parlare, se vuole parlare. Dopo le rispondi chiaramente dopo nella relazione.
Sì, grazie Presidente. Sì, per allinearmi un po' anche a quello che è già stato detto dal consigliere Cenni, e ne abbiamo parlato in commissione abbastanza approfonditamente e anche lì ho avuto modo di dire qual è il nostro punto di vista. Ovviamente bene a tutto quello che riqualifica e senz'altro bene a riqualificare, a portare attività, belle attività come quelle appena dette all'interno del parco fluviale, e poi diciamo per farlo diventare anche uno dei cuori pulsanti della città. Quindi bene, anche noi siamo in questa direzione, ha ricordato l'assessore che anche in passato ci siamo mossi in questa direzione, quindi ben venga certo un progetto di questo tipo, che è un progetto ambizioso, ripeto, condivisibile anche magari nelle idee portanti che sono quelle della salute, che vanno verso la salute del cittadino, quindi tutto quello che, come ha ricordato l'assessore, che può agevolare sia l'attività sportiva ma anche andare in bicicletta o la socializzazione in un'area di questo tipo. Certo è che noi da opposizione ovviamente abbiamo anche un compito sì, di condividere ovviamente le idee che ci trovano allineati, ma anche un compito un po' più stringente che ci è dato appunto al nostro ruolo, che è quello di stare un po' più anche addosso a quelle che possono essere le criticità di qualsiasi progetto. È per questo che in commissione ho chiesto se fosse possibile portare, so che questa delibera dopo questo voto sarebbe stata direttamente esecutiva con una delibera di giunta. Però ho chiesto al Presidente Carlesi e anche all'Assessore, che ringrazio di averlo concesso, quello di la cosa di poter ripassare ancora sia dalla Commissione che dal Consiglio Comunale, proprio per permetterci di dare voto favorevole in linea a quello che è il nostro pensiero da subito, e per permetterci lo stesso anche di svolgere appieno il nostro compito, che è quello poi di andare a verificare il progetto sarà lungo, coinvolgerà molte persone, quindi sarà declinato in tante cose, permetterci di andare a vedere se tutte le cose sono condivisibili e se invece c'è qualcosa che ci allontana o che ci separa appunto dalla visione di questo progetto. Le cose saranno coinvolte appunto tante persone, saranno coinvolte anche tanti soldi, perché ora l'assessore magari qui ci si è soffermato meno, però in commissione abbiamo visto che i costi si aggirano iniziali di progettazione intorno ai 2 milioni e 100, quindi anche questo per esempio può essere una cosa che ancora non è possibile declinare appieno, ma insomma che dovrà essere vista, cioè come sarà finanziata, se sarà il comune, se ci saranno tutti i fondi, se sarà una condivisione di fondi, e quindi anche questo può portare più o meno sfumature di giudizio, non tanto ripeto per la bontà dell'operazione, perché lo abbiamo ampiamente detto, ma magari perché nella scelta se finanziare più o meno un progetto piuttosto che un altro, anche quello condivisibile, magari ci possono essere delle sfumature. E poi che dire, l'unica cosa l'ho fatto in commissione e lo ridico qui, perché appunto è proprio una visione diciamo che ci accomuna un po', è che quando si parla di condivisione ben venga la condivisione, però io credo, e gliel'ho detto in commissione, che tutto deve essere guidato proprio perché lo penso io come formazione anche politica, perché la condivisione seppur la compartecipazione seppur uno strumento molto bello, ma deve essere usato appropriatamente, perché innanzitutto non si sa mai se la condivisione fatta comprende tutti i cittadini oppure le persone che vengono a rappresentare rappresentano solo una piccola parte. Questo ho avuto modo di dirlo anche in altri interventi che riguardavano altre cose, ma spesso ci sono comitati che poi dopo rappresentano una piccola realtà, mentre un progetto del genere è bene che abbracci in modo completo tutto i pareri di tutta la città. E poi anche perché in un progetto di questo tipo l'amministrazione di qualsiasi colore sia deve fare la parte del leone, perché poi i tecnici, la preparazione dei tecnici, la preparazione degli uffici, la visione anche pluriennale e quindi la guida di tutto deve essere fatta dall'amministrazione, che diciamo ha sicuramente una visione più completa rispetto al singolo cittadino. Mi ha già chiarito che per compartecipazione lei pensava soprattutto a una compartecipazione dei personaggi che poi andranno ad operare, e questo ben venga. Per queste ragioni anche in commissione, e soprattutto grazie anche alla rassicurazione che dopo potremo affinare la visione di tutto quanto e quindi dare un voto e un giudizio più ponderato, votiamo sì. Ora scusami se ho votato sì in commissione proprio perché si potrà poi dopo andare a dare un giudizio definitivo più avanti in consiglio comunale. Grazie.
Grazie consigliere Giugni. Consigliere Carlis.
Sì, allora innanzitutto grazie Presidente della parola. Innanzitutto voglio riconfermare l'impegno che ci siamo presi in commissione e lo riconfermo al collega Giugni di ritornare a visionare la parte progettuale quando sarà più definita, ma anche tutta la parte del coinvolgimento della città, in modo tale anche da capire e percepire quale sarà l'impatto, anche il risultato di questa proposta, di questa provocazione, di questo insieme di azioni che saranno possibili svolgere in questa grande fascia di città che parte dal nord e arriva fino al confine col comune di Campi. Io lo accennavo un pochino, parte dal Cavalciotto direi, anzi, perché lì forse potrebbe esserci un altro punto importante di attrazione, e arriva a quell'area archeologica importante, è quella di Gonfienti. Quindi è un insieme di proposte e di provocazioni, aggiungo, perché come esplicitava anche il collega Giugni, sicuramente scenari di questo tipo affascinano tanti soggetti, no? Sia a livello associativo ma anche a livello singolo, a livello personale. Nello stesso momento creano anche in qualche modo questa attenzione, ma anche questa preoccupazione: cosa succederà, cosa potrà essere, come potrà essere, come potrà essere, via di seguito. Perché chiaramente si tratta di rendere vitale e viva un'area che molto probabilmente è attualmente solo vista come luogo di bellezza così e basta, insomma, passandoci, ecco, ma senza starci in qualche modo. Il progetto ha, credo, grandi opportunità, ma soprattutto anche grandi scenari aperti. Io credo che anche una volta realizzato possa essere ulteriormente sempre implementato in funzione di quelli che sono i rapporti di chi saranno soggetti e poi dovranno in qualche modo o potranno andare a gestirlo. Perché? Perché l'abbiamo visto con le ciclabili, in sostanza nasce un'idea e intorno a quell'idea poi si sviluppano tante altre opportunità, tante altre possibilità. E i cittadini poi sanno anche applicare nuove opportunità, nuove funzioni. Le ciclabili sono nate per andarci in bicicletta, ma sicuramente in questo momento sono diventate anche il luogo per eccellenza prediletto per camminare, per andare a correre, per andare in qualche modo a fare footing e addirittura per spostarsi anche a piedi. Quindi io direi andiamo avanti su questo percorso, facciamolo con, quella, con quell'impegno, ma anche con quell'attenzione che l'assessore diceva appunto nella, nella sua illustrazione. Con quello ci siamo detti anche in commissione, con quello ci stiamo ridicendo nuovamente in Consiglio Comunale, perché vale la pena valorizzare questa grande realtà che è la, l'asse, diciamo, l'asse del Bisenzio, perché da lì da possono nascere tutta una serie di ulteriori scenari. Mi viene in mente Valencia, che ovviamente il fiume l'hanno, l'hanno tolto, però che ci hanno costruito nel valvio del fiume, ci hanno costruito un sacco di cose, ovviamente hanno deviato il percorso. Noi potremmo fare qualcosa di diverso, ma sicuramente renderlo vitale e veramente renderlo utile per la vita quotidiana della città. Quindi avanti su questa progettualità.
Grazie consigliere Carlesi. Non ho scritto nessun altro a parlare.
Grazie Presidente.
No, ecco, sì. Perché non, la, non capivo se era una richiesta di parlare.
No, io volevo chiedere soltanto una raccomandazione a questo progetto che sposo pienamente e che mi sembra molto valido per la città. L'unica cosa è che la mia raccomandazione è che nel caso in cui venga realizzato sia pensata una manutenzione a mantenerlo nello stato in cui viene progettato, in quanto noi già siamo forniti di piste ciclabili, di una bellissima pedicollinare, ma purtroppo sono carenti di manutenzione. Basta vedere quella, la ciclabile lungo il Bisenzio dalla parte del palco dove c'era quella bellissima staccionata, che ora è stata completamente tutta distrutta e nessuno fa niente, insomma è lì abbandonata. In questi giorni tra l'altro devono essere passati a fare il taglio dell'erba, l'hanno ancora demolita ulteriormente. Quindi facciamo progetti belli, facciamo cose bellissime per la città, ma pensiamo anche dopo a poterle mantenere, perché sarebbe un peccato se poi fosse andasse tutto un malore. Grazie.
Consigliere Berselli.
Grazie Presidente. Non è per andare controcorrente, non è per distinguersi, io lo dico ora, mi asterrò. Non sono contrario, anzi, io lo auspico, non dico più di chi lo approva, ma lo auspico almeno alla pari di quanti coloro che lo approvano. Quindi, però ci sono dei punti che secondo me, delle volte l'astensione di un consigliere permette anche di esplicare questi punti critici con la speranza di avere quella ragione di essere smentito e quindi di trovarle veramente, a trovare quelle certezze che certe situazioni che in qualche modo sono un po' più critiche vengano risolte. Io non voglio negare nulla, sono stato Presidente di Commissione Ambiente e Urbanistica fino al mandato precedente e quindi non voglio pensare che qualcuno immagini che io passo dall'idroelettrico al profetico così con la stessa facilità. Quindi per quanto mi riguarda, con la massima onestà, voglio dire che questo progetto, che potenzialmente, come è stato detto, è anche una cosa utile, che qualifica la città, che può qualificare il modo e la qualità della vita, però non ci dobbiamo fare affascinare, cioè, tanti anni di commissione urbanistica mi hanno messo davanti tanti anni, tante volte, dei rendering. I rendering sono delle belle figurine che una volta si trovavano nel Tide, altra cosa è quello che si riuscirà davvero a fare. Quindi c'è un progetto che allunga di 3 km le piste ciclabili verso Campio e Bisenzio, propone delle piazzole, propone tutta una serie di, anche di situazioni nuove appoggiate, accollate, partendo da degli assi principali che ci sono, se ho capito bene, qua e là vengono inseriti questi potenziamenti, questi arricchimenti, queste ulteriori possibilità, sotto tutti i punti di vista che poi l'amministrazione vorrà e deciderà di andare a mettere quando qui o quanto là, perché non dobbiamo dimenticare che qua stiamo votando un impegno di fatto di spesa di 2.100.000 con una definizione che ancora è tutta da dare, stiamo parlando di definizione di massima, dico bene assessore, cioè di cose da fare, di un numero di aree, ma non come, quanto, nei dettagli, cose che dovranno probabilmente ritornare, io auspico, come anche chiesto da altri colleghi, e quindi poi se ci vedrò una situazione positiva anch'io non avrò problemi ad allinearmi e quindi ad andare anch'io in voto positivo. Però in questo momento non ci sono chiarezza, e guardavo la stampa di ieri, guardate, qui la gente chiede illuminazione, chiede sicurezza, non è per fare della polemica, ma questa è veramente l'occasione, mentre che si fa questo, di andare a potenziare l'illuminazione su riciclabili esistenti, anziché andare a... cioè diventerebbe difficile, voglio lasciarvi questo io come aspetto costruttivo nella discussione, diventa difficile, perdonate, ma spiegare a qualcuno che fai con tutti i crismi 3 chilometri di ciclabile che vanno da Ponte Petrino, una zona molto, molto solitaria per capirci, che non è afferente alle case, alle abitazioni, ai palazzi, a nulla, quindi in perfetta solitudine si vanno a fare 3 chilometri di, giustamente, perché bisogna collegare le ciclabili, perché sono il futuro, la mobilità ciclopedonale e quant'altro, però queste saranno fatte tutte illuminate, queste saranno fatte come Dio comanda, come non erano fatte quelle che adesso comunque la gente ci chiede di illuminare, che sono afferenti al fiume, nella zona più popolosa della città, mi riferisco alla parte nord, dal Cavalciotto a scendere fino a Ponte Petrino, le quali, a quanto ho capito, a quanto ho chiesto e mi è stato detto, non sono interessate da un potenziamento dell'illuminazione e quant'altro. Quindi dobbiamo distinguere, non è che questo viene a mettere tutte le ciclabili in una figurina come noi vediamo dentro il rendering. Questo si riferisce soltanto alle aree e a quei punti di sosta, quei punti di ristoro, quei punti che vengono definiti dall'amministrazione, che sicuramente riqualificano, migliorano e migliorano la qualità della vita e anche la sicurezza, non c'è dubbio, però non perfezionano tutto al 100%. Quindi, ci sono ancora, quindi, su questo progetto ancora delle cose che sono, a mio modo di vedere, migliorabili, e io lascio questa estensione non in un senso critico, ma la voglio lasciare in un senso, come dire, signori, c'è anche altro da fare oltre a questi rendering che ci avete fatto vedere. Quindi da parte mia, forse nello stesso modo o anche di più, cerco e auspico davvero che la qualificazione di questo progetto. Grazie.
Grazie, consigliere Berselli. Posso dare la parola all'assessore per la replica, prima delle dichiarazioni di voto. Assessore Barberi, se vuole fare la replica, grazie.
Sì, allora, grazie anche in questo caso, perché mi sembra che il dibattito sia un dibattito interessante, importante. Credo che appunto il ragionamento è un ragionamento di immaginarsi l'inizio di un percorso. In realtà il Parco Fluviale del Bisenzio nasce come riflessione, diciamo, nella seconda metà degli anni Ottanta. Fino a quel momento effettivamente il Bisenzio non apparteneva quasi alla città, era una zona che spesso erano delle zone di risulta di interventi immobiliari come quello di Viale Galilei, piuttosto che, diciamo, zone che forse l'unica zona che fu progettata è stata quella intorno a Viale Vittorio Veneto, via Giotto, via Tiepolo, quelle zone lì. Per il resto effettivamente il Bisenzio rappresenta un po' una cosa strana per la città, perché di solito un fiume è un luogo nel quale si affacciano, no? Se la città si affaccia, e nel nostro caso no. Verso la metà degli anni Ottanta è iniziata una riflessione, e da lì poi è partita effettivamente una progettualità, progetti di parchi, progetti delle piste ciclabili, eccetera, eccetera. Oggi siamo di fronte ad una zona della città che è molto frequentata, ci sono delle zone che necessitano sicuramente di interventi legati alla sicurezza, ma in questo caso è molto convincente immaginarci che la sicurezza davvero la deve fare la frequentazione del cittadino, cioè su questo credo che siamo tutti d'accordo. Quindi io credo questo, devo dire la verità, l'ho già dichiarato pubblicamente, ma è una cosa della quale siamo abbastanza convinti. Nell'ambito di una serie di progetti che vengono chiamati grandi progetti, no? Che sono quelli che in qualche modo danno una prospettiva di medio periodo, ma una prospettiva anche di un rilancio della città, perché una delle azioni che in generale ci sta guidando è quello di, appunto, raccontare, narrare una città che è interessante.
interessante, una città innovativa, una città contemporanea, una città sostenibile, una città che fa pratiche di riuso, cioè una città molto interessante per quello che è. E quindi da questo punto di vista in questi progetti ci rientrano sicuramente il Parco Centrale, il PIU, il Settembre Pratese, cioè ci sono delle azioni, gli interventi stiamo facendo sulle scuole, eccetera. Credo che il Parco Fluviale, quindi questo progetto, per come si è evoluto, devo dire la verità, veramente parlando e condividendo questa riflessione con già molti operatori, è un progetto tra i più importanti, perché davvero affronta in modo innovativo dei temi che stanno a cuore a tutti, cioè quello della salute pubblica. Quindi immaginandosi quindi che la partecipazione della città, e qui rispondo appunto al consigliere Giugno, è una partecipazione qualificata, cioè nella partecipazione ci saranno anche l'apertura di tavoli partecipativi nei quali ai cittadini può essere chiesto più o meno dove mettere questi oggetti eventualmente, ma diciamo la localizzazione è quella. Ma la partecipazione invece è per quella che in questo caso possono essere definiti i portatori di interessi, gli stakeholder, cioè persone che vogliono partecipare o associazioni alla costruzione e alla gestione di questo parco, perché appunto l'altro tema importante è di interfacciare da questo punto di vista questo progetto con il regolamento dei beni comuni, è proprio la possibilità e la potenzialità che questo luogo sia un luogo nel quale si possono sperimentare anche forme innovative di gestione e allora manutenzione, eccetera eccetera. Questa è veramente la cosa importante. In generale, e qui è interessante parlare, si parla di questi progetti o comunque di come la città e la progettazione dello spazio pubblico possa agire per il benessere dei cittadini in termini generali come empowerment dei cittadini, cioè come la possibilità di dare indicazioni attive e proattive nella gestione del benessere dei cittadini, e da questo punto di vista credo che davvero noi possiamo dare un contributo interessante e significativo. Perché i container sono in ferro? Allora, i container, perché si riutilizzano i container, quindi sono proprio i container normali, tradizionali, che vengono riutilizzati. Un ragionamento è stato anche quello di dire, è per questo motivo che diciamo, lo riteniamo interessante, perché affronta un altro tema, che è quello che ci permette di raccontare che si utilizzano dei container arrivati a fine vita, vengono trasformati chiaramente, vengono riprogettati, coibentati, vengono aperte delle aperture, eccetera, e quindi vengono trasformati e resi adeguati ad una sede di un'associazione piuttosto che ad un luogo nel quale si possono fare piccoli eventi. È interessante perché c'è un concetto di riuso, quindi un qualcosa che è arrivato a fine vita, che viene riutilizzato e che diventa qualcosa di nuovo. Questo credo che in qualche modo sia anche, questo è un tema di generale, no? Se questa città vuole puntare anche sul raccontarsi per questa sua specificità, un luogo come questo può affrontare anche questo tema. Si parte da un qualcosa che esiste per trasformarlo, perché l'alternativa, ed è un ragionamento che è stato fatto, se devono essere nuovi possono essere legno certamente, no? Ma in questo caso, trattandosi di un riuso di qualcosa che esiste, i container sono di metallo. Però da questo punto di vista diciamo che lo riteniamo potenzialmente anche un piccolo valore aggiunto di questo. È un qualcosa che non è una novità, è un qualcosa che viene fatto e esistono esempi un po' dovunque nel mondo da questo punto di vista. Se andate anche ora recentemente all'ex fabbrica, al TPO, c'è un container che in questa fase viene utilizzato come bar, ad esempio. Quindi diciamo, io credo che il progetto ha un importo in questo momento di 2.100.000 e è una base. È chiaro che lo studio, eccolo lì, lo vedete qui nel dettaglio, ecco, grazie. È chiaro che si tratta di uno studio di fattibilità, quindi tutto questo sarà oggetto di una riflessione ulteriore, di un approfondimento del progetto, e a quel punto verrà definito e delineato bene anche le tipologie di finanziamento, se sono finanziamenti propri del comune. Questo progetto è stato proposto a diversi finanziamenti di tipo nazionale per andare avanti con la progettazione. Io credo siamo di fronte a uno di quei progetti che evidentemente concretizzano l'intersecarsi delle diverse azioni amministrative di programmazione e di intervento. È evidente che questo progetto è stato portato avanti da un ufficio, ma interfacciandosi col servizio urbanistica, con la mobilità, con chi si sta occupando di ciclabili, con chi si sta occupando del Brenta Prato. Cioè, è chiaro che stiamo parlando di un qualcosa per cui, per esempio, i 3 chilometri di piste ciclabili che vengono realizzate in più non sono in punto, sono proprio nei punti, in 4 punti, e servono per collegare il ciclabile esistente da un'altra parte con la ciclabile del Bisenzio. Quindi serve proprio per creare questa rete di ciclabilità nella città, in cui a questo punto le piste ciclabili sul Bisenzio entrano a far parte di una rete a maglia nella città, e quindi non è solo un percorso che si svolge lungo il Bisenzio, ma è un percorso che poi dopo avrà dei collegamenti con le altre ciclabili. Ecco, credo che davvero questo possa essere un tema di sviluppo locale interessante, sviluppo locale appunto, come si diceva prima, culturale, sociale, economico, perché può avere dei risvolti interessanti anche come nel mostrare una città che agisce in modo innovativo su dei temi cari come appunto questi.
Grazie assessore. Capogruppo Sciumbata per la dichiarazione di voto? Nessuna. Capogruppo Milone non è in aula. E consigliere Capasso per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente. Dunque, noi come Movimento 5 Stelle in commissione ci siamo astenuti anche un po' per leggere un po' le carte, abbiamo visto anche le slide, un'operazione da 2.100.000. In realtà in commissione ho sostenuto che, vedendo anche la riqualificazione da progetto, non era neanche una cifra esosa, poi al di là di come viene un po' riprogettata l'area, container, riuso, ci può anche stare. In realtà, come ho detto anche in commissione, mi piace, mi va bene questa idea progettuale che si allarga un po' sulla riqualificazione e sulla salute. Ho fatto i complimenti anche a chi vi ha aiutato da questo punto di vista. L'idea anche che ha raccontato l'assessore in commissione su come verrà delineato tutti i percorsi vanno bene. In realtà oggi è come se un po' si va a votare un atto di indirizzo. Su altre situazioni mi viene in mente ad esempio il parco dell'ex ospedale. Lì, vedendo anche le carte, un po' le delibere che ci avete portato, insomma, eravamo un po' su chi va là, salvo smentita poi ovviamente. Invece qui vogliamo dare fiducia, salvo smentita, anche qui poi vedremo man mano via via come evolverà questo progetto. Già il Presidente della Commissione 4 si è preso l'impegno di rivederci in commissione per insomma, il proseguo dei lavori. Vigileremo ovviamente su quello che è emerso anche oggi, cioè il discorso dell'inizio di un percorso, magari con il coinvolgimento delle associazioni, il terzo settore, insomma in linea un po' con la trasparenza. Vedremo se verranno fatti i vari bandi classici eccetera, non so poi come verrà messo un po' in linea anche con la partecipazione cittadina per definire un po' le aree. Unica cosa che ci tengo a ribadire anche in questa sede, l'ho fatta anche l'altra volta in commissione, è sulla riqualificazione dell'attuale, cioè le piste ciclabili, un po' sentivo, venivano accennate anche prima, che ci sono oggi. Ho presentato anche un'interrogazione, anzi sensibilizzo il Presidente della Commissione 3 che non vedo, sul fatto di comunque cercare di spingere un po' l'amministrazione comunale. Rinnovo l'appello anche all'assessore sul fatto che effettivamente ci sono problemi di sicurezza, problemi di degrado, manca l'illuminazione su molti punti, la manutenzione anche ordinaria, sentivo le staccionate, insomma il manto stradale. Capisco che sono interventi diciamo abbastanza grossi dal punto di vista economico, però piano piano magari in un'idea puntuale con un percorso che ne so triennale, insomma non si può riqualificare un'area così come vista oggi in progetto se poi l'esistente, che è diciamo il cuore del Bisenzio, le ciclabili eccetera, poi sono ridotti in uno stato veramente insomma diciamo quasi pietoso. Quindi ben venga questo percorso, oggi vi diamo un voto favorevole, vi diamo fiducia, non deludeteci, vediamo piano piano nel percorso dei lavori come verrà sviluppato il tutto. Quindi buon lavoro, il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Capasso. Capogruppo Pieri per la dichiarazione di voto.
Perché la dichiarazione di voto? Il nostro voto è già stato espresso dal consigliere Giugni, che chiaramente che è, ribadisco, un voto favorevole, senza dire il perché, perché sennò ci si ripete e non mi sembra il caso. Soltanto una, come dire, le chiedo anche un'altra attenzione, assessore. Bene i progetti nuovi, belle le idee nuove, bello per cercare di andare avanti, perché è giusto che sia così. Non dimentichiamo però neppure percorsi che l'amministrazione ha intrapreso anche negli anni precedenti, e oggi non posso fare a meno di soffermarmi sul parco delle Cascine di Tavola e su un percorso intrapreso per la magnificenza dei canali navigabili, che buona parte sono già stati bonificati e quasi totalmente sono stati ristrutturati i ponti che appunto attraversano i canali, e con la loro possibilità di bellezza. Quindi ecco, assessore, non dimentichiamoci i percorsi iniziati, non dimentichiamoci neppure quello che la nostra città ha già e che forse con un'attenzione, con uno sforzo riusciremo a farla partecipare alla bellezza anche a tutti i nostri cittadini e non solo. Grazie.
Grazie capogruppo Pieri. Capogruppo Sceni, per piacere di voto.
Pur avendo già espresso parere favorevole, lo confermiamo, però mi sono scordato, assessore, di una cosa che magari potrebbe essere un suggerimento in più. Noi abbiamo una serie di opere che al Museo Pecci non sono esposte e per i quali potrebbe diventare un percorso, come dire, di arte all'aperto, e che doveva essere integrata insieme a quelle, diciamo, marmoree che il Museo Pecci metteva a disposizione, fra l'altro opere che sono della fondazione che è stata appena formulata, e anche tutte quelle opere di scultura di luce che lungo il Bisenzio in particolar modo potrebbero essere un motivo di attrazione. Vi ricordo che a Torino, dove hanno fatto appunto un investimento importante in queste opere di luce, è diventata una delle città più frequentate proprio per questa particolarità e per questi tipi di artisti. Era già previsto lungo il Bisenzio di dotarli di una serie di opere di questo genere, come anche nel parcheggio di fronte al Museo Pecci. Io credo che questo tema potrebbe essere ripreso, perché oggettivamente parlare Prato città di recupero, ma anche città d'arte contemporanea, sia uno dei filoni più importanti per la quale Prato si può affermare. Per cui buon lavoro a tutti.
Grazie capogruppo Scenni. Per il gruppo di maggioranza, consigliera Tropete.
Sì, grazie Presidente. Io vorrei ricordare il rapporto che la nostra città ha col fiume Bisenzio. La nostra città nasce intorno, grazie agli Etruschi Romani, intorno al fiume, e poi col tempo il fiume viene considerato un elemento estraneo alla città. Basta vedere come sono edificate molti edifici, ma le stesse mura tagliano fuori il fiume dalla città urbana. Come diceva l'assessore, dobbiamo arrivare sostanzialmente agli anni Ottanta perché la città capisca le potenzialità del fiume e ne implementi appunto queste capacità. Noi questo progetto piace, assessore, piace molto anche perché il progetto raccoglie la quotidianità del luogo, cioè quel luogo quotidianamente viene usato dai pratesi per attività fisica e ricreativa che comunque vanno verso quel concetto di salute, quindi si parte da lì, si parte dall'esistente e si cerca di implementare, grazie ai vari progetti fatti insieme all'ASL, la Società della Salute, si cerca di implementare questo elemento. Quindi noi crediamo che questo sia importante e fondamentale. Anche l'altra funzione che ha detto, cioè quello di renderlo una cerniera della città, cioè di far convogliare, di far partire da lì tanti percorsi, ci sembra un modo per ricucire gran parte della città e renderlo veramente il cuore pulsante e vitale, che alla fine la nostra città si sviluppa intorno al nostro fiume. Quindi, insomma, noi possiamo solamente dare un voto convintamente favorevole a questa delibera. Sul percorso partecipativo ci piace anche questo, perché proprio interroga gli stakeholders interessati, e sulla gestione, ecco, bene che questo progetto torni in commissione, che sulla gestione sarebbe bene che appunto ci fosse una gestione unitaria e condivisa, cioè che venga fuori un cartello degli eventi unitario, cioè che sia più facile promuovere, diciamo, questo parco della salute.
Una cosa, scusate, volevo dire al Berselli, degli interventi sull'illuminazione, parlando con l'assessore Alessi, sono stati messi in atto e adesso la parte dal serraglio alla stazione verrà illuminata a breve, la parte opposta, diciamo la parte del cantiere, è già stata illuminata, quindi degli interventi sono stati fatti dall'amministrazione da questo punto di vista e comunque verranno sicuramente implementati anche grazie a questo progetto che già partirà a breve con il punto al serraglio, che già quello sarà a breve appaltato, giusto assessore? Grazie.
Grazie consigliera Trapezzi. Il consigliere Silli ha ritrovato anche la tessera, quindi si può mettere in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, riqualificazione dell'area pubblica lungo il corso del fiume Bisenzio e formazione del parco fluviale. Noi siamo pronti, se verificate di avere tutti inseriti la tessera. Consigliere Bianchi, lei in aula però non risulta. Grazie. Vannucci e Bartolozzi. Perfetto, no? E la vita, Gabriele Capasso, Giugni, vieni. Ok. Perché a volte si rita male e non si legge. Noi siamo pronti, si può votare? Sì. Ventisei favorevoli, un astenuto, nessun contrario. La delibera è approvata. Si mette in votazione di questa delibera l'immediata eseguibilità. Appena siete pronti, noi siamo pronti tutti. Ventisei favorevoli, un astenuto, nessun contrario, approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie al Consiglio Comunale. Punto 4, nuova scuola dell'infanzia di Ponzamo, approvazione del progetto definitivo. C'è bisogno della relazione? Sì, grazie. Se non c'è bisogno della relazione dell'assessore... No, benissimo. C'è qualcuno che vuole intervenire? No. Si può fare la dichiarazione di voto? Ponzano? Sì. Allora, niente. Capogruppo Garnier, niente. Capogruppo non c'è. Consigliere Capasso, per la dichiarazione di voto.
Stavo scherzando, non la faccio più. Molto e basta.
Niente di calcio di voto. No, sta io no. Ah, va bene. No, l'ho detto, scuola di Ponzano. Niente, benissimo. Gruppo Cenni, niente. Capogruppo, niente. Ma niente. Quindi si mette in votazione. No, perché poi mi brontolano perché non, giustamente. Si mette in votazione il punto 4, nuova scuola dell'infanzia di Ponzano, approvazione del progetto definitivo contestuale adozione della variante urbanistica. favorevoli 25, astenuti nessuno, contrario nessuno, assolutamente a maggioranza dei presenti. Grazie. Punto 5, piano attuativo 354. Adozione del piano del contestuale variante, detto Menichino, c'è bisogno della relazione dell'assessore? No. C'è bisogno di qualcuno che ha intenzione di intervenire perché era delibera? No. Dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata, nessuna dichiarazione. Capogruppo Milone non è in aula. Consigliere Capasso? Sì, no, no. Cenni, niente. Forza Italia, ho capito di no, giusto? Nessuna, ma gruppo di maggioranza? Nessuna. Si mette in votazione il punto 5, piano attuativo numero 354. Noi siamo tutti pronti.23 favorevoli, 2 astenuti, nessuno contrario. La delibera è approvata. Si mette in discussione il punto 6, piano attuativo numero 341, denominato Via Reggiana. C'è bisogno della relazione dell'assessore? No. C'è dichiarazione di voto? Capogruppo Sciumbata non c'è. Consigliere Capasso? Ah sì, scusi consigliera Sciumbata, non l'avevo vista perché ha cambiato posto. Temporaneo. Punto 6. Piano attuativo 341, via Reggiana. Avevo dato già la direzione, però non l'aveva sentito. Che parli, certo, per carità di Dio. Sarebbe mai.
La ringrazio, Presidente, sarò brevissimo. Soltanto per ribadire quanto già detto due volte in commissione, tanto è stato anche ripreso, quindi no, perché preannunciare il mio voto contrario, non avendo io la possibilità, quindi lo faccio nell'intervento, il mio voto contrario perché ritengo che sia posizionato, non è un problema di, come mi è stato detto prima, di etichette o meno, mi porta a Sammy di quello, ognuno si scava i suoi spazi poi a questo mondo. Credo proprio che sia invece un problema di localizzazione, è una rotonda quella, al di là di professori di rotonda, ce ne sono tanti, è una rotonda che secondo me non è adeguata per il traffico che sopporta, se poi gli si va a inserire anche un distributore a ridosso, francamente credo che abbia delle buone opportunità per andare in tilt, potremmo dire veramente anche a danno di coloro che devono andare in certi posti. Quindi credo, per quanto mi riguarda, in via prudenziale, in via soprattutto per quanto attiene alla sicurezza sul traffico, perché per quanto mi riguarda lì ci sarà un ambiente, diventerà una situazione veramente caotica, perché il prezzo poi indubbiamente non ho motivo di pensare che non sia allettante, quindi il rischio è che veramente ci sia una situazione caotica, quindi per quanto mi riguarda voto contrario, perché ritengo che sia una localizzazione fortemente sbagliata, non entro nel merito e non galleggio e non navigo sopra a quello che hanno in qualche modo già esternato anche le associazioni che hanno i loro portavoci, quindi non mi interessa di farlo e non lo voglio fare, però invito a tener conto anche di questo. Grazie.
Grazie consigliere Berselli, mi scuso che prima ma non ci sarà sentiti. Siamo alla dichiarazione di voto. La capogruppo Sciumbata rinuncia, il capogruppo Milone non è in aula, consigliere Capasso per la dichiarazione di voto. Grazie consigliere Capasso.
Grazie Presidente, sì, anche noi confermiamo come Movimento 5 Stelle il voto dato in commissione, ovvero un voto contrario, perché a nostro avviso questo distributore non serve alla città, soprattutto non serve lì dove verrà localizzato,
semplicemente per dare un servizio in più al proprietario, all'Unicoop, non per l'Unicoop di per sé, ma perché comunque, come abbiamo anche analizzato in commissione, in quella rotonda effettivamente non c'è verso mettere un distributore in più. Ben venga le richieste della commissione, un carburante in più rispetto ai due previsti dal progetto, però per il resto a livello di massima il distributore per noi non va bene, quindi il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Capasso. Intanto per il gruppo Pieri per la dichiarazione di voto.
Per confermare il voto contrario già espresso durante i lavori della commissione, anche noi per la medesima perplessità, la localizzazione con la conseguenza negativa per la viabilità nella zona.
Grazie capogruppo Pieri. Per Cenni e consigliere Mondanelli. Grazie consigliere.
Grazie a lei presidente. Noi come da relazione del nostro capogruppo, anche in considerazione delle opportunità pari che sono state date ad altre situazioni simili, poi abbiamo capito che viene sfruttata una parte di parcheggio per la sistemazione del distributore, comunque il nostro voto è a favore.
Grazie consigliere Mondanelli. Per la maggioranza consigliere Carlesi. Me li può dare due.
Grazie presidente. Sente già la mancanza del presidente Cenni. Allora, il nostro voto ovviamente è un voto favorevole per tre motivi. In primo luogo perché la richiesta che viene fatta è conforme al regolamento del piano carburante esistenti. Quando è pervenuto in commissione non lo era. La commissione ha posto delle condizioni, le condizioni sono state assolte e quindi ora è perfettamente conforme rispetto al piano carburanti. E questa è la prima considerazione che sta alla base del voto favorevole. La seconda considerazione è legata al fatto che nell'operazione che viene fatta, urbanistica, che viene realizzata dall'amministrazione comunale, e questo è un aspetto non indifferente, arriverà un contributo di sostenibilità importante, perché si realizzeranno per un importo consistente circa 150.000 euro di impianti sportivi sulla via di Reggiana, e questo non è scontato, perché normalmente qui siamo andati ben oltre il 50% che si imputa di solito ai richiedenti. Qui siamo quasi intorno al 100% del valore del contributo di sostenibilità. Terzo punto, ovviamente nella risistemazione c'è anche un'area verde che è utile lungo la declassata. Terzo punto, che ovviamente può essere discutibile per qualcuno, però il fatto che si crea un distributore di carburanti in capo a una marca della grande distribuzione aumenta il livello di concorrenza, di fatto si va a diminuire il costo dei carburanti. Quelle che erano le osservazioni delle associazioni di categoria potevano essere, credo, giuste nella misura in cui ci fossero stati due soli carburanti e l'impianto poteva essere gestito solo esclusivamente in modo automatico. Essendoci il metano non può essere gestito in automatico, ma ha bisogno di un operatore, quindi questo sarà un impianto che sarà gestito con operatore. Quindi anche questo, perché l'accusa è sempre quella, voi date il via a impianti che vanno in automatico senza bisogno dell'operatore e via di seguito. Questo avrà l'operatore, quindi sarà una concorrenza vera, gli utenti avranno un carburante al minor costo, e questo di questi tempi credo vada bene, perché di fatto fa concorrenza alle grandi catene, alle grandi multinazionali che impongono prezzi alti del carburante nonostante che il petrolio sia sceso. È un modo anche questo per intervenire sul mercato. Quindi il nostro voto è un voto favorevole.
Grazie consigliere Carlesi. Brontolavo l'avo gruppo Pieri, che distraeva la consigliera La Vita. No. Allora si può mettere in votazione il punto 6 all'ordine del giorno, piano attuativo 341 denominato Via Reggiana. Noi siamo, se verificate di avere il badge tutto inserito, passo, sì. Infatti sì. Si può votare. Favorevoli 18, astenuti nessuno, contrari 6. La delibera è approvata. Si mette in votazione quello che era il punto 2, il PAC, approvazione del piano di azione comunale per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente finalizzata alla mitigazione del rischio di superamento per le polveri sottili PM10. C'è l'assessore vorrebbe dire due parole. Gli si dà la possibilità di dire. Consigliera Pieri, non dia noia più.
No, velocemente, molto molto velocemente. Allora, il PAC è un piano di azione comunale obbligatorio che impone la Regione Toscana ai comuni che comunque entrano negli sforamenti delle PM10. È un piano obbligatorio, ma è un piano che il Comune di Prato in realtà ha superato con il piano d'azione per l'energia sostenibile, cioè con il patto dei sindaci. Quindi in realtà il nostro PAES è molto più avanti del PAC. Il PAC però contiene al suo interno sia il PAES che il PUMS, cioè sia il piano urbano della mobilità sostenibile, sia il piano d'azione dell'energia sostenibile, come riferimento, e in più contiene già la delibera che serve in caso di sforamento. Quindi è un piano burocrate sotto certi aspetti. Io vorrei sottolineare che il Comune di Prato adempie a quanto è previsto, ma va oltre, come suggerito dalla Regione Toscana, facendo pianificazione sia con della mobilità sia della sostenibilità ambientale, che vanno ben oltre il PAC. Il PAC è un piano di contingenza, quindi è un obbligo di legge.
La capogruppo Pieri ora disturba anche me, tenete fermi per favore. C'è qualcuno che interviene sulla delibera? Se non ci sono interventi, si mette di grazie. Consigliera Lombardi.
Sì, buonasera e grazie al Presidente e buonasera a tutti. Ho letto il piano, il PAC per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, e ho visto dentro, giustamente come ricordava anche l'assessore, ci sono tante azioni positive che vanno insomma nella direzione richiesta, è quella di prevenire l'inquinamento atmosferico. In particolare ho letto, ora voglio evidenziare qui, ma sono tutte azioni valide, e in particolare voglio evidenziare la parte che riguarda i percorsi ciclabili e pedonali, perché forse perché io ho tanto bicicletta, forse per quello mi resta più, però per carità ci sono tante altre azioni anche importantissime, per rendere appunto la città più vivibile, per eliminare la congestione, per rendere meno congestionate le strade, per promuovere l'attività fisica, per combattere la sedentarietà, si è visto anche con nella presentazione del piano fluviale, no? Questa intenzione insomma che viene da lontano, insomma dagli anni precedenti, con la costruzione delle prime piste ciclabili, siamo andati sempre sviluppando questo, certamente nel senso di promuovere la salute dei cittadini, l'attività, combattere l'obesità e tutto quello che si è detto e che per carità io condivido in pieno. Interessante, ho letto dell'intenzione delle intersezioni, di provvedere a delle intersezioni con la viabilità esistente a livello primario, con passerelle, si dice nel piano, o ciclo pedonale o sotto passi e anche nella realizzazione di stazioni per i scusate, realizzazione di parcheggi e anche per la sicurezza delle biciclette vicino alla stazione o alle fermate più importanti, più significative dell'autobus, no? E questo senz'altro, per carità, ecco, tanto per porre l'accento su, l'accento su un aspetto, e poi appunto detto. Ecco, ora, detto questo, io sono stata anche, ecco, alla, penso che la Giunta, in generale così, si adoperi perché le scelte future, tutte le scelte vengano fatte, future siano, siano in questo senso, anche per le nuove infrastrutture si potrebbero pensare, cioè che siano, cioè che si pensa a una città che, essendo già ampiamente abbastanza, insomma, piuttosto inquinata, dove si sforano, come è stato detto durante, dal dirigente durante la commissione del 27, si sforano per alcuni giorni dell'anno i limiti delle polveri sottili, cioè una città su cui non ci si può mettere altro di inquinanti, altre infrastrutture inquinanti. È stato detto proprio dal dirigente durante il 28, è stata fatta la riunione della Commissione 4, e Prato è soggetta a rischio di superamento, questo letteralmente lo riporto, superamento di polveri sottili PM10, no? E non c'è da gettare altro nel pentolone, perché insomma, diciamo, siamo a rischio anche perché siamo inseriti in una zona più grande, in un'area più grande, va fino a Serravalle, con Montale, Agliana, e quindi che quando in questa zona vengono superati i limiti anche in un luogo solo, poi ci interessa a tutti e si devono prendere le misure, le contromisure, diciamo. Ecco, io ora per questo, siccome poi anche nel DUP che poi sarà presentato c'è anche un accenno a delle infrastrutture che non sono da costruire qui nel nostro comune, ma che interessano, a cui l'amministrazione comunale ha dato l'adesione, per esempio il termovalorizzatore di Casi Passerini nel comune di Sesto, e che io inviterei l'amministrazione a ripensare, visto che a Firenze stanno ripensando la TAV dopo aver speso un sacco di milioni, a ripensare anche questa adesione, questa scelta, perché l'area, anche se noi non facciamo parte dell'area, diciamo, almeno ufficialmente, che investe, che insomma, dove verrà costruito il termovalorizzatore, ma l'area non ha confini, voglio dire, dove abito io a Mezzana siamo molto più vicini forse a Case Passerini che non alla Montale e all'inceneritore di Montale. Comunque, vuol dire, io invito proprio la Giunta a fare a una riflessione a questa adesione per quanto riguarda il termovalorizzatore di Case Passerini, e anche invito ad avere un'azione più incisiva per quanto riguarda un'altra importante infrastruttura che verrà costruita da Piano, che è l'aeroporto, perché ultimamente, a parte gli interventi che si sono fatti noi sollecitando un po', ma mi sembra che da parte anche dell'amministrazione e del sindaco si sia un po' diciamo, si sta aspettando le risposte che riguarda da parte del Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda la via, però nel frattempo ci si potrebbe intanto magari riunire, prendere accordi, rivedere con gli altri sindaci della Piana, compreso il sindaco di Sesto, il nuovo sindaco Lorenzo Falchi, che è stato eletto ultimamente, che si è posto sia contro il termovalorizzatore che contro l'aeroporto. E, ecco, io spero, il mio diciamo intervento era in questo senso, in un ripensamento. Si ripensano tante cose, si può aspettare magari una tecnologia migliore, oppure insomma di trovare altre soluzioni. Ho visto che in questi giorni il sindaco di Peccioli ha visto il contrasto che c'è a livello della Piana sul termovalorizzatore, si è offerto di prendere i rifiuti di quadrifoglio, appunto nell'attesa che poi le cose vengano magari chiarite, e quindi, cioè, non è che ci sono urgenze, diciamo. Riflettiamo bene prima di fare delle opere che sono veramente impattanti in una Piana che è già piena, satura di inquinamento, e questo per la salute. Se si fa un parco fluviale
tutto il plauso, perché mi piace tantissimo, una cosa ambiziosa che mi piace, ma certamente per migliorare la nostra città, con l'idea, insieme collaborando con l'ASL e altre associazioni, con l'idea di provvedere alla salute, bisogna provvedere sempre, pensare sempre alla salute. E l'inquinamento atmosferico è senz'altro la cosa principale. Queste due grandi infrastrutture, come il termovalorizzatore e l'aeroporto, che avverranno nell'area, nella piana vicino a noi, a Sesto Campi più vicino, ci riguardano anche proprio per l'inquinamento, anche se non sono costruite nel nostro territorio. Ricordo anche, c'è stata proprio in questi giorni una denuncia da parte di un ex dirigente dell'ARPAT nei confronti dell'assessore Fratoni, qui si è detto che si è voluto sopprimere le centraline che erano a Sesto e a Campi, e le 7 centraline che sono di rilevamento dell'inquinamento, che sono nell'area fiorentina, sono tutte in altre zone, non a Sesto e a Campi, si sono tolte dopo averle messe nel 2000 su sollecitazione, e voglio vedere come si farà a capire qual è ora adesso l'inquinamento attuale, per poi vedere quale sarà quello futuro se si costruiranno queste infrastrutture. Come si potrà monitorare l'andamento dell'inquinamento se non ci sono centraline? Riflettiamo su queste cose, sono argomenti importanti, e non è vero perché non sono nel nostro comune, non ci interessano, ci interessano molto, anche proprio riguardo proprio all'inquinamento dell'atmosfera. Grazie.
Grazie consigliera Lombardi. Se non ci sono altri interventi, do la parola per la relazione all'assessore e poi dopo c'è la dichiarazione di voto.
Sì, intanto mi preme ricordare, l'ho provato a fare nell'introduzione, ma lo rifò, che questo è un piano d'azione comunale, e quindi è un piano d'azione estremamente circoscritto, cioè significa che nel momento in cui si ha uno sforamento si deve intervenire con una serie di azioni contingibili e urgenti, e oltre a quello nel PAC devono essere previste azioni a lungo termine. Cosa che, come dicevo prima, noi facciamo in modo molto più efficiente con altri due sistemi di pianificazione. Quindi diciamo, se il PAC chiedeva di arrivare a uno, noi siamo arrivati a 10, il senso è questo qui. Il fatto delle centraline, io vorrei, stiamo un po' attenti, perché il fatto delle centraline che non sono più localizzate in punti specifici è perché ARPAT, mi sembra strano ora, questa notizia non l'ho seguita, ma ARPAT insieme al Consorzio Lamma ha sostituito il modello puntuale delle centraline con un sistema matematico di controllo delle aree, che dal punto di vista dell'inquinamento produce una maggiore sensibilità delle centraline in un certo senso, cioè quello che abbiamo, in molti gli sforamenti abbiamo avuto noi, in realtà non li abbiamo avuti noi, ha avuto la centralina di Montale, soltanto entrando ormai in un'area di pertinenza molto più ampia, noi risultiamo molto più inquinati di quanto lo siamo in verità. Però siccome, come dicevo prima, il comune di Prato non si tira indietro, ma anzi cerca di fare pianificazione, che è l'unico vero modo, la pianificazione, per arrivare a una riduzione del CO2 e del PM10, perché nessuno è in grado domani di togliere i polveri sottili nelle città, perché non esiste nessuna formula magica per farlo istantaneamente. Allo stesso modo si può anche, si deve anche sicuramente ragionare su una politica della piana, però bisogna ricordarsi che ogni azione deve avere il suo contraltare che funziona. Se Peccioli dice che ci prende volentieri i nostri rifiuti, non lo metto in dubbio, perché Peccioli ci guadagna. La cosa incredibile è che noi ci rimettiamo, quindi nel senso se dopo si vuole pagare il doppio della Tari, insomma, sono tutte le cose hanno comunque le loro conseguenze, vanno analizzate politicamente in tutto il loro impatto che hanno, da quello ambientale a quello economico a quello infrastrutturale, e dopo si tira le conseguenze. Però ecco, nello specifico non vorrei ribadire che questo è un piano d'azione comunale che in realtà il comune di Prato riesce a soddisfare con questo atto, ma che in realtà ha superato con una pianificazione di più ampio respiro.
Grazie assessore Alessio. Capogruppo Sciumbata per la dichiarazione di voto. Capogruppo Milone non c'è, do la parola al consigliere Capasso per la dichiarazione di voto. Grazie consigliere.
Grazie Presidente. Anche su questa delibera
cambiamo il nostro voto da astensione avuto in commissione, pur rimanendo con le stesse perplessità insomma dette un po' in commissione, in un voto favorevole. E visto che c'è anche l'assessore Alessi, le faccio anche a lui queste perplessità. In particolare, lei ha detto bene su, insomma, questo piano è un piano comunale, in realtà è circoscritto a delle azioni che può fare Prato, che però sono limitate appunto a un atto magari previsto per legge, poi effettivamente miracoli, bacchette magiche non ce n'è, però poi io mi appello un po' alla politica, visto che sia in regione che in provincia che in comune c'è il PD da voi insomma rappresentato. Lei ha detto bene, vanno integrate delle politiche della piana per cercare di migliorare la qualità dell'aria. Quindi votiamo favorevole all'atto, però a questa delibera. Cerchiamo un attimo di sensibilizzarvi e di tirare un attimo la giacchetta su cose già magari ho sentito tirare fuori dalla consigliera Lombardi. Cioè, ovvero che sì, noi Prato possiamo fare tutti gli sforzi di questa terra, se poi però passano operazioni come il nuovo aeroporto, gli inceneritori, noi abbiamo, siamo tra capo e collo, ne abbiamo uno CS di Montale che sfora un giorno sì e un giorno l'altro, è anche vero che le centraline ultimamente non abbiamo sforato perché sforava l'inceneritore di Montale, però è vero che poi le polveri sottili si mettono nell'aria e arrivano anche a Prato, quindi non è che geograficamente sono di Montale, però non le respiriamo anche noi. Idem per il nuovo intervento previsto per l'inceneritore Case Passerini, abbiamo anche a Prato l'inceneritore di Baciacavallo che recentemente per la via ha fatto dei carotaggi e le terre risultavano fortemente inquinate, e il raddoppio dell'autostrada, quindi tutta una serie di operazioni che ovviamente incideranno in maniera profonda sulla qualità dell'aria. Sentivo prima la consigliera Lombardi, non ci sono strategie politiche per diciamo difenderci dagli inceneritori eccetera. In realtà su questo il Comune di Prato è fortemente indietro per quanto riguarda la differenziata. È vero che entro quest'anno dai piani di ASM arriveremo sul Comune di Prato e sull'intera provincia al 100% del porta a porta, però è anche vero che dal punto di vista della raccolta differenziata siamo veramente indietro nel medioevo, quindi ovvio che meno differenziata c'è, più da mangiarsi dagli inceneritori. Sì, siamo indietro purtroppo dai piani previsti dall'Europa, la raccolta differenziata a Prato è ancora a livelli scarsi, diciamo così. Quindi benvenga un piano così, però è come dire mettiamo in atto un documento per la pace del mondo. Sì, siamo tutti d'accordo per la pace del mondo, però poi servono delle azioni concrete affinché tale pace nel mondo si possa verificare. Quindi votiamo favorevoli a questa delibera con l'auspicio che l'amministrazione comunale cominci a prendere davvero in mano queste osservazioni. L'ha detto la consigliera Lombardi, fa parte della maggioranza, sembra che effettivamente la giunta, l'amministrazione, mi rivolga al sindaco che la rappresenta, stia facendo veramente poco. Grazie.
Grazie consigliere Capasso. E capogruppo Pieri per la dichiarazione di voto.
Anche noi votiamo favorevole a questa delibera, all'approvazione del piano, al PAC, rendendoci fermamente convinti, lo sappiamo che ha meriti, cioè ha la competenza assolutamente comunale, e quindi so perfettamente cosa vuol dire l'assessore, me ne rendo ribadisco perfettamente conto, perché da amministratore quale sono stata so quanto poi è difficile poter allargare pensieri politici o azioni politiche anche ad altri comuni. Però, assessore, non possiamo non fare a meno di accogliere, di ascoltare con attenzione ciò che è la riflessione che ha fatto la consigliera Lombardi, perché sarebbe veramente, cioè, far cadere così nel nulla sarebbe una banalità, secondo me, politica e oltre il personale veramente, veramente non buona, ecco, perché credo che la riflessione la consigliera ci porta davanti è una riflessione che forse sempre da amministratore credo che lei, se da una parte so i vincoli, mi rendo conto dei vincoli, però sono anche consapevole della possibilità quantomeno di portare sui tavoli, perché dei tavoli ce n'è tante, lo sappiamo, noi abbiamo detto anche troppi tante volte, però ci sono, e quindi di far riflettere su una competenza che tutti i comuni hanno, cioè il dovere di fare, di portare in consiglio il PAC. Quindi abbiamo anche il sindaco, presidente dell'ANCI regionale, e quindi è presidente di tutti i comuni, e quindi proprio lui forse può portare all'attenzione, in una, magari in un percorso ANCI, può portare all'attenzione che quanto si va a votare poi nei singoli comuni abbia, come dire, delle conseguenze politiche, in questo caso ambientali, condivise quantomeno a zone, perché è vero che l'area non ha dei confini ben precisi. Insomma, io credo che la consigliera Lombardi, la ringrazio, ci pone davanti, e ognuno di noi farà la propria parte, ad una riflessione, forse anche un nuovo atteggiamento da parte delle istituzioni nella gestione della una cosa di tutti, che è l'area, insomma. Grazie.
Grazie capogruppo Pieri, per il gruppo Cenelli niente, per la maggioranza il consigliere Carlesi, grazie.
Sì, grazie Presidente. E i soliti tre motivi per i quali si va a votare a favore a questa delibera. In primo luogo, perché è un atto dovuto, questo sarebbe semplice, sarebbe scontato dirla così. In realtà è un atto dovuto che è frutto di un lavoro importante degli uffici, perché se sfogliamo e leggiamo con attenzione il piano, vediamo che ben 22 pagine sono dedicate al quadro conoscitivo, con una puntuale rilevazione di quelli che sono gli aspetti, le criticità, le misurazioni, quello che è di fatto lo scenario su cui noi andiamo a vivere come cittadini giornalmente. E questo è stato fatto, io direi, con attenzione e soprattutto curato a livello scientifico, e quindi in questo senso fa un ottimo lavoro da parte dell'ufficio. Una seconda motivazione è quella che il Comune di Prato interviene ovviamente per quanto di propria competenza, e lo fa credo in continuità con un modo di lavorare che è ormai un po' di questi anni, creando un coordinamento soprattutto all'interno di quelle che sono le azioni dell'amministrazione comunale, e lo fa in modo tale che ogni azione che si va a compiere possa essere mirata a raggiungere questi obiettivi, e andando a pescare anche su altri piani, incrociando il PAES o incrociando altri provvedimenti. Si lavora su quella che è la ZTC, per esempio, che è una istituzione del 2011, e quindi, anzi, per dire la verità, è del 2004 come prima ordinanza, che è collegata al piano urbano della mobilità 2002-2004. Però ecco, il fare riferimento ad una zona importante, abitata, densamente abitata, che viene messa sotto osservazione, credo che sia, diciamo, anche questo un aspetto importante. Il piano poi, terzo punto, supera quello che è il livello dell'ordinanza da parte del sindaco, che ovviamente ha fatto, perché c'era necessità di intervenire. Quindi ora invece abbiamo un punto di riferimento importante, che è un piano d'azione. Su questo si potranno sviluppare anche eventuali provvedimenti d'urgenza da parte del sindaco, però ecco, abbiamo un piano che ovviamente dà delle risposte e le dà in modo coordinato. Quindi il nostro è un voto favorevole.
Grazie consigliere Carlesi. Metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, approvazione del piano di azione comunale.
PAC per il miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente, finalizzato alla mitigazione del rischio del superamento per le polveri sottili PM10. Allora, noi non penso, Luca Vannucci, se per piacere mette la tessera, e anche Gianni Bianchi, che era sempre stato in aula, ma non la tessera da fuori. Luca,
siamo pronti?
No, Vannucci non c'ha la tessera. Capasso sì, Navita sì, Benelli sì, Bezzelli sì, Giugni sì, Sigli sì, Ieri sì. Montanelli è andato via, sì, ok, va bene. No, sì, credevo ci fosse, no, credevo ci fosse ancora, non avevo visto, scusate. Siamo a posto, noi credo si sia pronti. Grazie. 24 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario. La delibera è approvata. Si mette in discussione il punto 8, controllo strategico report. L'assessore Faltoni fa insieme controllo strategico e la presentazione del DUP. Dopo chiaramente si vota soltanto il punto 8. Grazie, assessore.
Sì, grazie Presidente. Sì, come anche ho avuto modo stamattina di spiegare in commissione il motivo... Com'è? Consigliere. Come ho avuto modo stamattina anche di spiegare in commissione l'esposizione che farò partendo dal report semestrale, report strategico semestrale, per poi arrivare appunto al documento unico di programmazione, ha una sua logica, perché naturalmente il documento unico di programmazione di cui oggi presentiamo la parte relativa alla sezione strategica 2017-2019 è strettamente legato naturalmente al report strategico, cioè al documento unico di programmazione che abbiamo appunto portato in approvazione 2016-2018 e che naturalmente ha una logica esplicazione, cioè noi con il DUP del 2017-2018 non ricominciamo da capo, ma sostanzialmente è un documento che è la prosecuzione di quelle che sono le obiettivi strategici che abbiamo individuato e naturalmente le azioni che poi saranno anche meglio esplicate nella parte operativa a novembre, quando porteremo in approvazione il DUP con la parte operativa entro il 15 di novembre. La scelta infatti che noi abbiamo fatto anche per quest'anno di presentare entro il 31 di luglio, come prevede la norma, il DUP relativo alla sezione strategica è legata anche a una sfasatura sostanzialmente relativa alle tempistiche di approvazione degli altri documenti di programmazione, in maniera particolare per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche e il bilancio di previsione. Come voi sapete, il piano delle opere pubbliche, la normativa prevede che debba essere approvato entro il 15 di ottobre. Avrebbe avuto poco senso portare oggi il documento unico di programmazione completo anche della parte operativa, nella quale si fa riferimento anche alle risorse finanziarie e in particolare alla programmazione più specifica sulle opere pubbliche, senza avere appunto il documento aggiornato. Motivo per cui è stata fatta questa scelta. Molto probabilmente il legislatore dovrà in qualche modo ovviare a questa sfasatura nelle tempistiche se vorrà in qualche modo portare gli enti ad approvare il documento unico di programmazione completo entro il 31 di luglio, o anticipando anche gli altri documenti di programmazione, o comunque tenuto conto che con la nota di aggiornamento del DUP chiaramente poi dopo noi andiamo ad implementare il documento di programmazione strategica con quelle che sono anche le previsioni di bilancio, quindi con lo schema di bilancio. Partendo quindi dal report di controllo strategico, il report appunto annuale, questo qui si riferisce al primo semestre, al 30 giugno del 2016, rappresenta il documento di sintesi che è finalizzato appunto a dar conto e al dare, diciamo, del grado di realizzazione che sono state appunto le strategie che si sono definite, che sono state definite dall'amministrazione con il DUP 16-18. Il report si compone sostanzialmente di 5 parti. Nella prima parte, nella prima sezione, si dà appunto riferimento al grado di realizzazione delle strategie, che viene riportato secondo 2 chiavi di lettura. Una prima chiave di lettura che fa riferimento alla, diciamo, all'intera legislatura, quindi in sostanza al fine di rappresentare come l'attività che è stata svolta in questo anno, cioè nel 2016, diciamo così, partecipa al raggiungimento degli obiettivi pluriennali, diciamo così. Mentre si fa riferimento poi invece in una seconda chiave di lettura a quello che sono appunto il grado di raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno in corso, cioè al 2016. Nella seconda sezione, è una sezione importante perché invece fa vedere appunto quelle che sono le risorse finanziarie che sono appunto ad oggi state, diciamo, utilizzate nei singoli ambiti strategici, e quindi c'è proprio anche schematicamente una tabella dove si vede appunto le risorse sia in entrata che in uscita, diciamo così, a livello di bilancio. La terza sezione è una sezione, diciamo così, che è stata introdotta quest'anno e che riguarda e analizza nel dettaglio invece il grado di realizzazione delle opere pubbliche, e questo tipo di controllo, diciamo così, è stato effettuato attraverso l'utilizzo di una nuova procedura informatizzata messa a punto appunto dalla direzione generale e resa operativa chiaramente per tutti i servizi e a partire dal mese di aprile di quest'anno. E questa procedura, che è appunto denominata monitoraggio delle opere pubbliche, consente appunto di monitorare in qualche modo quella che è la vita di un'opera nella fase sia di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e poi, diciamo così, fino all'acquisizione dell'opera, diciamo, da parte del patrimonio dell'ente, e permette quindi anche correttamente, se correttamente chiaramente alimentata, diciamo, da parte dei responsabili appunto dei RUP sostanzialmente, di conoscere in tempo reale quello che è lo stato, diciamo così, di avanzamento dei lavori e di georeferenziare anche chiaramente i cantieri sulla cartografia appunto del comune di Prato. Per quanto riguarda appunto gli ambiti, mi soffermerò, diciamo così, su quelle che sono state le azioni più significative per ogni ambito strategico che nei primi, diciamo, 6 mesi del 2016 noi abbiamo portato a compimento e che naturalmente in qualche modo sono rappresentano, diciamo così, degli step di avanzamento in quelli appunto che sono i nostri obiettivi strategici. Per quanto riguarda il primo ambito strategico, cioè la cosiddetta città da promuovere appunto in senso largo, da promuovere in senso culturale, in senso turistico, da promuovere appunto in senso economico, le azioni sicuramente più significative che nel 2016 si sono già in qualche modo realizzate e che andranno a realizzazione sono innanzitutto il completamento dei lavori del Museo Pecci. Come sapete, è prevista l'inaugurazione del Museo Pecci il 16 di ottobre e quindi è prevista, diciamo, per agosto di quest'anno, quindi per quest'anno, la conclusione dei lavori. Per quanto riguarda sempre la promozione culturale e anche legata chiaramente turistica, è stata appunto introdotta quest'anno nel 2016 la cosiddetta Prato Musei Card per la facilitazione dell'accesso ai musei cittadini e la creazione di un brand Prato attraverso un percorso partecipativo che ha visto appunto molto importante, molto partecipato, come appunto anche l'assessore Toccafondi oggi qui presente potrà sicuramente rappresentare. Prato poi insieme ad altre città, ad altri comuni della provincia di Prato, è stato presente ad Expo 2015 e in quell'occasione è stato molto importante perché abbiamo potuto promuovere il territorio e i suoi prodotti di eccellenza. Nell'ambito invece di quello che riguarda più la promozione delle imprese rivolte soprattutto alle piccole e medie imprese, molto importante è stato appunto diciamo il ruolo che Prato ha avuto come comune, come capofila nel progetto TBCL, che sarebbe il progetto progetto cosiddetto Textile Clothing Business Labs, che è volto proprio ad implementare lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, in particolare soprattutto rivolto a reti di imprese, a servizi, diciamo così, alle imprese del nostro territorio. Per quanto riguarda il secondo ambito strategico, invece, la città da sostenere, ovviamente in particolare per quanto riguarda l'ambito dell'efficientamento anche della macchina comunale, si sono, diciamo così, portate avanti soprattutto azioni volte alla realizzazione di una smart city, ovvero di una città cosiddetta intelligente, che significa ovvero progettare sostanzialmente una città per renderla sostenibile da un punto di vista economico ed innalzare anche la qualità naturalmente della vita attraverso appunto l'innovazione tecnologica. Gli interventi hanno riguardato in maniera particolare la mobilità sostenibile, l'ambiente e l'efficientamento energetico. In particolare, come ricordava anche l'assessore Alessi precedentemente, il Comune di Prato è fortemente impegnato, soprattutto è un percorso iniziato nel 2015 e che è proseguito anche nel 2016, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di quelli che sono appunto il PUMS e in particolare anche del PAES. In particolare nel 2016 si è avviato il percorso partecipativo e sempre nel 2016 è iniziato il monitoraggio delle cosiddette 90 azioni previste dal PAES, che dovrà portare entro il 2020, e secondo quelle sono anche le indicazioni dell'Unione Europea, alla riduzione del 20% delle emissioni di CO2 sul territorio, diciamo a livello nazionale, e i comuni sono fortemente incentivati ad lavorare soprattutto su questi obiettivi. Per quanto riguarda invece quella appunto che è la viabilità, in maniera particolare, come voi sapete, nell'anno 2016 abbiamo completato il sottopasso del nuovo ospedale, sono iniziati i lavori anche della ciclabile tra Casale e Tobiana, un importante elemento per quanto riguarda anche tutto il sistema la viabilità ciclopedonale sul nostro territorio, e soprattutto per quanto riguarda invece sempre relativamente all'efficientamento energetico, in questo caso anche proprio alla tutela ambientale, è stato realizzato quest'anno uno sportello unico per le consulenze nelle azioni per la demolizione da parte dei privati degli edifici con copertura in amianto. Questo è veramente uno sportello unico dell'amianto, così come è stato denominato, molto importante, perché nel piano di azione del Comune vi è l'obiettivo di arrivare entro il 2020 alla bonifica di quasi la totalità di tutti gli edifici comunali, un obiettivo molto sfidante, molto importante, che però appunto ci vede impegnati appunto fin da quest'anno con azioni concrete. Per quanto riguarda invece la cosiddetta città da abitare, ci siamo concentrati quest'anno nel 2016, già dal 2015 ma anche nel primo semestre, su tutte quelle azioni che portano ad una riqualificazione in maniera particolare del centro storico e delle periferie. Per quanto riguarda la riqualificazione del centro storico, voi sapete benissimo che un tassello fondamentale importante che potrà cambiare il volto della nostra città è sicuramente il progetto dell'area dell'ex ospedale e del parco urbano. Nel 2016, come sapete, è stato bandito il concorso internazionale di progettazione, che ha avuto una straordinaria partecipazione da parte anche di prestigiosissimi studi internazionali, ed è stato firmato il contratto preliminare di compravendita dell'area, che permetterà appunto l'acquisizione dell'area da parte del Comune e quindi poi la successive interventi per la riqualificazione, l'abbattimento e la realizzazione del parco urbano. Per quanto riguarda poi sempre le piazze cittadine, come voi sapete, avete anche potuto vedere, sono in corso di realizzazione le riqualificazioni di varie piazze, fra cui Piazza del Duomo, San Niccolò, Piazza Landini e Piazza Mercatale, e a breve anche via San Michele. Per quanto riguarda la riqualificazione delle periferie, sicuramente le azioni più significative hanno riguardato, per quanto riguarda una parte della nostra città molto spesso forse un po' dimenticata, che è la parte della circoscrizione sud, che è una parte della città importante che ha anche molte criticità. In maniera particolare siamo intervenuti soprattutto su via Cava, via del Ferro e piazza Olmi, con una riqualificazione importante che si attendeva anche da un po' di anni, e In particolare poi, come sapete, siamo intervenuti nella riqualificazione di Piazza Ciardi, diciamo così, e importantissimi sono stati poi i progetti per la riqualificazione di 4 piazze, diciamo così, individuate nelle varie, diciamo, periferie della città, che sono appunto la Piazza di Iolo, di Cafaggio, di Narnali e di Coiano. Per quanto riguarda poi sempre azioni di riqualificazione, non posso, diciamo così, non citare il PIU per il macrolotto 0. Come sapete, questo è stato, diciamo così, una grande soddisfazione per la nostra amministrazione, perché è risultato il progetto, diciamo così, primo nella graduatoria della regione, e ci ha permesso di ottenere un finanziamento, un cofinanziamento di 6 milioni di euro, ai quali appunto il comune poi con proprie risorse aggiungerà quel 20% che ci permette di far scattare il cofinanziamento, per un totale di 8 milioni in un'area, anche questa del macrolotto 0, che da anni attende interventi importanti. E con un intervento di 8 milioni di euro vi posso assicurare che diciamo, l'intenzione dell'amministrazione è quella appunto di cambiare anche il volto e di dare di quel pezzo di territorio che voi sapete rappresenta una criticità sicuramente, ma anche una opportunità di sviluppo urbanistico e non solo, anche sociale ed economico della nostra città. Per quanto riguarda poi l'altro ambito importante, l'altro ambito strategico importante, che è una città per tutti, cioè una città, diciamo, rivolta soprattutto alla parte più debole, anche più importante del nostro territorio, le azioni più significative hanno riguardato soprattutto, per quanto riguarda la scuola, e ho qui accanto appunto l'assessore Ciambellotti, può testimoniarlo, in particolare l'avvio di un piano di investimenti importanti, molto importante per quanto riguarda la riqualificazione appunto degli edifici scolastici, a cominciare anche da interventi di ampliamento e di nuove scuole anche. E questo è e qui apro e chiudo a parentesi, facendo riferimento al documento unico di programmazione, una delle nuove di quest'anno del DUP 17-19 è l'introduzione di una sezione che riguarda specificatamente proprio l'edilizia scolastica, cioè il progetto per nuove scuole, e che per sottolineare la strategicità che per noi rappresenta in maniera particolare l'ambito della scuola. Altrettanto importanti interventi hanno riguardato soprattutto gli impianti sportivi, e poi alcune azioni importanti e significative per quanto riguarda invece l'inclusione sociale, in particolare il progetto Creazioni Urbane, che ha visto la collaborazione di più uffici, diciamo così, di più servizi, che è volto proprio a stimolare la progettazione e la co-realizzazione dal basso, cioè coinvolgendo le associazioni sul territorio. Il bando è stato fatto, hanno partecipato 29 associazioni e ci ha permesso di finanziare 14 progetti che vedranno la loro realizzazione fra giugno e dicembre di quest'anno. L'ultimo ambito strategico, che è quello appunto della città innovativa, che nel DUP di quest'anno viene, diciamo, è stato un po' cambiato perché viene chiamata appunto la città smart, diciamo così, la città intelligente. Nel campo della città innovativa, diciamo così, le azioni più importanti hanno riguardato in maniera particolare l'implementazione della banda larga, soprattutto negli edifici appunto comunali, a partire prima di tutto dalle nostre scuole. Le risorse messe a bilancio quest'anno, cioè a cominciare dal 2014 e con quelle messe a bilancio anche quest'anno nel 2016, arriveremo al cablaggio, cioè a portare la banda larga in tutte le scuole medie di Prato. L'obiettivo è quello poi da fine 2016 e poi nel proseguo in un piano, diciamo, triennale fino al 2018, è di portare la banda larga anche in tutte le altre scuole elementari e di prima infanzia del comune. Oltre a questo, importante è stato anche, diciamo così, il lavoro che è stato portato avanti dal comune e insieme alla provincia per la unificazione del wifi. Come sapevate, c'era un po' questa diciamo, separazione fra il wifi della provincia e il wifi del comune. Si è lavorato appunto per implementare i due sistemi. Andremo a breve, diciamo, a fare il bando per, diciamo, individuare l'unico gestore che dovrà gestire appunto questo importante servizio, in modo modo da garantire ai cittadini pratesi chiaramente un unico, diciamo, accesso, chiaramente, ma soprattutto anche per implementare e allargare, diciamo, i punti di accesso sul territorio pratese. Ultimo e concludo, per quanto riguarda appunto il report, diciamo, delle azioni più importanti portate avanti appunto nei primi sei mesi del 2016, per quanto riguarda invece il punto, quello che riguarda più la massimizzazione, come si dice, delle entrate, è continuata l'attività di Sori, come sapete, per quanto riguarda l'attività di recupero dell'evasione, soprattutto i CIMU, come risulta anche dal bilancio consuntivo approvato e dalle ultime variazioni, ma soprattutto, molto importante, sono state approvate le varianti urbanistiche che sono propedeutiche alla valorizzazione, diciamo così, alla vendita di immobili e di terreni del Comune di Prato, finalizzati appunto poi all'implementazione delle risorse da reinvestire nel piano appunto delle opere pubbliche. Importante, noi abbiamo fatto un'analisi che ha portato anche sempre nel campo della massimizzazione delle entrate, con l'ufficio dell'urbanistica stiamo predisponendo, diciamo così, un rilancio, diciamo così, stiamo facendo delle attività propedeutiche al rilancio in larga scala per la possibilità dei cittadini di trasformare i diritti di superficie delle aree PEP in diritti di proprietà, che per questo porterebbe nelle casse del comune chiaramente importanti risorse, anche queste chiaramente per da portare appunto e per alimentare in qualche modo le opere pubbliche sul nostro territorio. L'ultima parte che mi preme mettere in evidenza del report, ma che è anche riportata nel documento unico di programmazione, motivo per cui appunto ho voluto fare questa illustrazione in maniera congiunta dei due atti, è soprattutto appunto lo stato di avanzamento delle opere pubbliche, ovvero noi abbiamo riportato sia nel report strategico che nel DUP, come vi dicevo, grazie anche a questo nuovo strumento di monitoraggio informatizzato messo a punto dalla direzione generale, per l'anno 2016 abbiamo sostanzialmente fatto un report di tutte le opere e i progetti che sono in atto in questo momento nel nostro comune, che sono pari a 234 opere, diciamo progetti, che appunto devono essere realizzati, e si riferiscono in maniera particolare diciamo sia al piano delle opere pubbliche approvato con il bilancio 15-17 che a quello chiaramente 16-18. In particolare voglio dire questo, con riferimento diciamo al
Assessore, si conclude per favore, sì.
Sì. Okay. Ma che sono due delibere,
sì, sì, lo so, ma
chiedo più il numero. 5 minuti in più per poter.
Però è una relazione.
Certo. E sono, diciamo, il report che cosa mette in evidenza? Mette in evidenza che la maggior parte delle opere sono in questo momento in fase di progettazione, circa il 32%, il 24% sono in fase di esecuzione, quindi si stanno realizzando, mentre il 21% sono ancora, diciamo così, da iniziare. L'ambito prevalente nel quale appunto diciamo i progetti riguardano soprattutto gli edifici scolastici, quindi soprattutto la scuola, e di seguito sono progetti che riguardano in maniera particolare la mobilità e la viabilità e poi gli impianti sportivi. Questo per far capire che il piano delle opere pubbliche è coerente con quelli che sono gli obiettivi individuati nel DUP, diciamo così, e poi anche nel bilancio di previsione. Per quanto riguarda diciamo così poi le opere invece che hanno un maggior stato di avanzamento sono quelle che riguardano l'ambito soprattutto della viabilità e della mobilità e l'ambito scolastico. Quindi sostanzialmente, come vedete, concludo ripartendo da quello che è il documento unico di programmazione, che come vi dicevo è un proseguimento di quello appunto che vi ho descritto adesso, diciamo del report strategico, implementato quest'anno da alcune sezioni importanti e che riguardano soprattutto una sezione dedicata alle nuove linee di finanziamento, dove si fa riferimento soprattutto a quelli che sono i progetti europei.
Scusi, Assessore, stavo rispondendo a consigliere. In questo momento siamo 20.
Si perde tempo.
Si perde tempo. Grazie. Si conclude? No, stavo parlando di una buona serie.
Grazie. concludere, per favore. Dopodiché non si dica che questa amministrazione non c'ha un'idea. Quando mi sento dire che questa amministrazione non c'ha un'idea di città, forse è perché quando si esprimono e si mette in evidenza quella che è un'idea di città, i consiglieri se ne vanno. Quindi forse più che non avercela è perché non state qui ad ascoltare. Comunque a me, figuriamoci, non è questo un problema. Mi rendo conto, probabilmente quelle sono le linee strategiche operative del nostro comune, non interessano, salvo poi criticare. No, vabbè, scusate, aperta e chiusa parentesi, perché poi se no viene anche abbastanza
mi
facile.
Stavano chiedendo a me, assessore, se avevo il numero legale e se non stavano dicendo niente di lei.
Ma faccio notare appunto che molto spesso nella discussione viene imputata a questa amministrazione di non avere un'idea dello sviluppo della propria città. Quando queste idee vengono esposte, l'opposizione se ne va. Probabilmente quindi ecco.
Per piacere. Per piacere.
È stato chiesto la disponibilità, ha detto che il primo d'agosto solo fino a lì. E il Presidente è ben informato perché c'è tanto di scritto, domanda, risposta scritta.
Io non faccio io
consigliera.
Io faccio consigliere. L'assessore, non dirigo il consiglio comunale, però.
Assessore. Consigliera, per favore.
Io si vede che richiede, cioè
capogruppo, si sta per favore, assessore, finisce la spiegazione. Grazie, per cortesia.
Comunque, vado a conclusione, semplicemente dicendo appunto che il documento 1 di programmazione quest'anno vuole rappresentare ancor più rispetto agli altri anni, diciamo così, uno strumento a disposizione chiaramente del Consiglio, ma non solo, ma anche della città, perché è stato implementato con ulteriori elementi di maggiore trasparenza e di maggiori informazioni che devono servire anche chiaramente poi a stimolare, diciamo così, anche interventi in qualche modo anche propositivi, anche critiche, come è giusto che siano, e più che legittime, diciamo così, da parte del Consiglio e chiaramente anche da parte della città, alla quale chiaramente poi sarà presentato con le modalità e nei tempi opportuni. Grazie.
Grazie assessore. C'è qualcuno iscritto a parlare su questa delibera? O penso il consigliere Giugni.
Cioè.
Ah no, non la vedevo, era qui sulla panca, non ti vedevo qui. Chi è? Consigliera Longobardi, chiesto di parlare, grazie.
Sì, grazie. Ringrazio l'assessore Faltoni non solo per la pazienza, ma anche per la spiegazione dettagliata sul DUP 17-19. Il DUP è uno strumento importante, come spesso ci ha detto nei vari gruppi, nelle varie commissioni. È importante per definire non solo le linee strategiche dell'amministrazione comunale, ma anche per definire le linee operative, quindi i mezzi, gli strumenti attraverso i quali l'amministrazione comunale può raggiungere e realizzare gli obiettivi preposti. Perché gli obiettivi sono tanti, come spesso ci è stato elencato dalla Giunta. Il Consiglio Comunale si è sempre reso disponibile alla lavorare per questo però vorrei precisare che tutto questo è stato possibile grazie ad un ascolto attento, vigile nei confronti dei cittadini e soprattutto dei commercianti del centro storico, ma anche dei cittadini che abitano le periferie, quindi che abitano magari delle zone che spesso si sentono abbandonate, ma cosa che non è. Si è parlato di una città per tutti, una città innovativa, trasparente, efficiente. Poco tempo fa in Consiglio Comunale abbiamo approvato anche una delibera in materia di trasparenza, di anticorruzione, in cui il Comune ha avuto come unico obiettivo quello di ottimizzare e razionalizzare le risorse senza creare nessun tipo di danno all'ente, tantomeno alla città. Si è parlato quindi di accesso civico ancora più trasparente, in modo che i cittadini potessero e possano in un futuro anche realizzare, diciamo, in un'ottica ancora più trasparente le azioni portate avanti dall'amministrazione. Vorrei aggiungere tantissime altre cose, ma il tempo è poco, siamo rimasti in pochi e quindi insomma credo che in date circostanze i fatti possano contare più delle parole, quindi grazie e buon lavoro a tutti noi.
Grazie consigliere Longobardi. Se non c'è nessun altro iscritto a parlare, chiedo la dichiarazione di voto.
Capogruppo Sciumbata per la dichiarazione del voto possa andare libera. Capogruppo Milone non c'è. Capogruppo Capasso per la dichiarazione di voto, nessuna dichiarazione. Cenni e Giugni per la dichiarazione di voto? Certo.
Sì, molto velocemente, perché magari sono ovviamente questo è il report ricognitivo di un qualcosa che abbiamo già visto e non abbiamo condiviso, e quindi ovviamente non condividiamo, votiamo no a questa delibera che riporta nel dettaglio analitico step, ripeto, non solo non sono condivisi, ma che sinceramente, di cui sinceramente capiamo anche poco il modo di rappresentare, perché non per fare una critica tecnica, però cioè il 40%, 30% capisco sono strategie, però ad esempio la strategia sulla legalità e sulla sicurezza che si trova già al 40%, insomma, se l'altro 60% non penso possa colmare quello che non è stato fatto finora. Quindi, assessore Faltoni, per ribadire che probabilmente siamo contrari a tutto l'impianto, siamo contrari a tanti, no, non a tutto l'impianto, no, non è neanche vero, perché ovviamente all'interno del gruppo ce lo siamo detti sulla presentazione, ci sono cose che magari erano condivisibili, però. E ovviamente la maggior parte no, e quindi questo è un report, è un report delle strategie, un risultato, e quindi siamo contrari. Grazie.
Grazie consigliere Giugni. E per la maggioranza dichiarazione di voto? Nessuna. Metto in votazione soltanto l'unica cosa da votare, cioè la delibera al punto 8. Controllo strategico, report del primo trimestre, scusate, del primo semestre 2016. Mi rimane poi soltanto un'interrogazione, una del Berselli, mi rimane l'interrogazione del Berselli, non ho il sindaco. E l'interrogazione del Capasso, ci avrei l'assessore, e l'interrogazione del consigliere Bianchi, ma non ho l'assessore. Quindi dopo questo ci avrei un'interrogazione sola. Comunque intanto metto in votazione il punto 8 all'ordine del giorno. Report del primo trimestre del 2016. Noi siamo mandati, guardate se avete inserito per bene il badge. Favorevoli 16, nessuno astenuto, 4 contrari. La delibera è approvata. Il punto 9 era semplicemente una presentazione. Posso mettere in discussione l'interrogazione del consigliere Capasso? Se rimane il numero legale più che altro. Se fa la spiegazione della sua interrogazione. C'ha la parola lei.
Che punto è?
Il punto sarebbe il punto 21. Non lo so.
Sì, Presidente, no, in realtà io avevo due interrogazioni, forse mi è stato comunicato male, avevo quella sulla manutenzione delle piste ciclabili e sulla riqualificazione.
No, noi in conferenza del gruppo si è presentata solo la 21.
Vabbè, ad ogni la 21. Vabbè.
La 21. Ad ogni in merito al banco della riqualificazione delle periferie.
Delle periferie, ok.
Non ho sentito, scusi.
No, sì, no, ne avevo due in realtà, non so come mai.
Una.
Comunque ad ogni modo mi fanno presente dalla maggioranza che molti hanno degli impegni e quindi salterebbe il numero legale, quindi a questo punto chiedo di rimandarla.
Va bene, allora si richiede di rinviare.
Ringrazio l'assessore per la
Ringrazio l'assessore per essere rimasto qui e ringrazio tutti quelli che sono rimasti qui sino adesso.
Buone ferie, arrivederci.
Grazie, buone ferie.